Sono Igor Rodda e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, con Andy Della Rocca parleremo di
ristoranti.
Io dell'argomento non so praticamente nulla. Questa volta ti tocca parlare, io posso un po' interagire, ma faccio proprio il presentatore oggi.
Parleremo dei passi da seguire per ristrutturare casa, ossia quando decidi di ristrutturare casa bisogna seguire determinati passi uno alla volta e soprattutto tutti, per far sì che il lavoro che si vuole andare a svolgere non subisca complicazioni e non ci siano problemi durante lo svolgimento dell'opera,
cioè
lo svolgimento delle opere.
Fammi capire, adesso io traduco per chi ci ascolta, faccio la parte del diavolo come si dice. Tu mi stai dicendo che per ristrutturare casa ci sono degli step da seguire in sequenza, non esatto. Uno prima e l'altro dopo, altrimenti si va a fare solo...
Pasticcio. Sì.
Per essere buoni. Oggi esatto. Siamo particolarmente buoni.
Sì.
Siamo tornati dalle vacanze, siamo sì. Qua rilassatissimi. Allora, il primo passo qual è?
La fase del progetto. Bisogna mettersi a tavolino, decidere bene che tipo di intervento si deve andare a fare, quindi almeno capire se si deve dare solo la tinta dentro a casa, se si deve cambiare un pavimento, se si devono buttare giù dei muri, se si deve fare un ampliamento, se si deve... il tipo di intervento che si deve andare a fare. Bisogna capirlo, scriverlo, appuntarselo e poi procedere. Una volta che si è deciso che tipo di intervento fare, si può andare a stabilire un budget per vedere se l'idea che avevi è sufficiente, hai sufficiente denaro per portarla avanti sostanzialmente. Questo è quanto. La prima fase è questa. Progetto.
Il progetto. Ma scusami una cosa, se uno deve tinteggiare solo la casa, tu che cosa c'entri?
Se uno deve tinteggiare la casa...
Tu come tecnico che cos'è che devi fare? Cioè,
di solito si rivolgono allo stesso... Partiamo dal presupposto che di solito la fanno e basta. Se il cliente deve tinteggiare casa, non te lo dice neanche, lo fa.
Ma dovrebbe chiedertelo?
Mi bisognerebbe fare una comunicazione in comune, senza necessariamente la firma del tecnico, ma la comunicazione va fatta. Però siccome il cliente non lo sa...
Fa che fare fa direttamente che fare. Il lavoro e via.
Esatto.
Altri problemi in fase di progettazione?
No, bisogna solo capire bene in quale tipologia di intervento si ricade per poi procedere con la presentazione della pratica corretta al comune di appartenenza.
Perché il comune... Potrebbe fare dei controlli.
Potrebbe fare dei controlli e...
Ad esempio a me l'hanno fatto, quando ho ristrutturato casa è passato il vigile e ha voluto vedere la domanda in comune.
Ovviamente subito dopo la fase preliminare, che è quella del progetto, bisognerà rivolgersi ad un professionista per portare avanti tutte le idee che avevi pensato con la moglie, i figli e gli amici.
Per poterla completare nel modo
bisogna presentare un'istanza al comune e vedere se viene accettata si può procedere con i lavori. Poi ci sono varie tipologie di pratiche edilizie oggigiorno e bisogna vedere in quale di queste pratiche si rientra.
Secondo punto,
lo svolgimento della pratica. Vabbè, una volta scelto il progetto, definito il budget, si va dal professionista e si può procedere con la pratica, quindi il professionista stende il progetto preliminare, si fa la verifica con il committente, quindi con il proprietario di casa. Una volta definiti tutti i dettagli della prima fase, si può fare poi il progetto definitivo, che è quello che poi viene depositato in comune. Viene fatta istanza, una volta accettata l'istanza si possono iniziare i lavori. La fase fondamentale però è quella progettuale, per evitare poi
dei problemi dopo
e troppi ripensamenti.
La prima cosa che penso succeda è che i tempi vadano lunghi,
sì.
Si sfora nel budget
e si rischia di allungare i tempi drasticamente.
E quindi, se il comune fa il controllo e tu non avevi previsto comunque sia...
Si devono fare delle varianti in corso d'opera che...
Diventa tutto molto più difficile, sì. Insomma.
Si dovrebbe utilizzare un po', diciamo, la tecnica che viene utilizzata per la realizzazione delle case in legno.
Cioè
che il progetto viene...
Viene blindato subito. Certo. Sì, ricordiamo che noi le case in legno le proponiamo, le vendiamo, le installiamo, chiavi in mano. Vabbè, partiamo con la marchetta a nostro favore, via. Dai, via. Anche oggi marchettiamo. Ma prima di fare la marchetta, dobbiamo ricordare come stare in contatto con noi.
Esatto.
Tu hai imparato la filastrocca? Vai.
No, non ho ancora imparato.
Abbiamo fatto quasi 10 podcast.
Non l'ho
allora,
imparato.
Come al solito ricordiamo. podcast sono degli audio gratuiti che noi mettiamo a disposizione di tutti i nostri clienti, di tutti i nostri nuovi contatti, di tutti quelli che vogliono partecipare alla nostra attività diretta e indiretta. I siti di riferimento sono il mio personale, che è fulviorodda.com, che è strettamente legato a energycaffeina.com, che è strettamente legato al canale iTunes che si chiama sempre Energy Caffeina. Però, ovviamente, il tuo
andreadellarocca.com. Si parlerà sì di efficientamento energetico, è strettamente collegato anche il mio energycaffeina.com, e i punti trattati saranno appunto la ristrutturazione edilizia e l'efficientamento energetico, che, come ho sempre detto e come scrivo nei vari articoli, sono due settori e due canali che vanno nella stessa direzione.
Ma sbaglio, stai scrivendo un ebook?
Sto scrivendo un ebook gratuito.
Possiamo dire qualche cosa?
Sì.
Un'anticipazione.
Cos'è? Si tratteranno i 9 passi fondamentali che devono essere assolutamente seguiti prima di acquistare casa.
Perché i 9 passi fondamentali?
9 passi fondamentali.
Perché 9?
Perché me ne sono venuti in mente.
No, perché fa figo il dispari, no?
9, sì.
9.
Subito ero partito con l'idea di metterne 10 e poi sono diventati 9. Ne ho messi 2 insieme.
No, 10 non suona bene.
No.
Doppia cifra non va mai bene.
9 passi, 9 punti in cui spiegherò passo a passo cosa fare prima di acquistare casa per evitare di rimanere fregati o delusi. Siccome acquistare casa è l'investimento più importante di ogni famiglia, mi sembrava giusto e doveroso dare la possibilità anche a chi non l'avesse mai fatto, non sa come procedere, delle linee guida.
Anche se leggevo le statistiche, anche in periodi così, l'italiano medio cambia casa ogni 7 anni.
Sì.
Questo è interessante, probabilmente moltissimi agenti immobiliari probabilmente non lo sanno. L'italiano medio, quindi il nostro target, insomma, cambia casa una volta ogni 7 anni e la ristruttura in un ciclo molto più lungo. Cioè, di fatto, compriamo casa molto più spesso di quanto la ristrutturiamo, e questo è molto grave perché infatti ci troviamo un parco edilizio in Italia assolutamente scadente, proprio perché noi compriamo casa essendo il bene principale, tu l'hai appena detto giustamente, però poi non andiamo a efficientare, quindi di fatto non facciamo modifiche, perché probabilmente perché facciamo, l'italiano medio fa il passo più lungo della gamba, sbagliando, come giustamente hai sottolineato, fa il passo più lungo della gamba, spende tutti i soldi che ha nell'acquisto del bene, ma poca percentuale dell'investimento che fa va nell'efficientamento della casa che va a comprare. Questo porta a lungo termine un grossissimo dispendio di costi annuali che vanno a sommarsi e vanno aumentando di anno in anno, senza poi trarre un beneficio se non le quattro mura in cui vai a vivere.
Anche perché sempre più spesso succede che una persona compri casa e poi si ritrova a non avere più soldi per fare magari interventi che vanno a migliorare.
Cioè, spesso si compra una casa con una stanza in più, pensando ai figli, dicendo, e non si compra una casa di livello superiore, che spesso e volentieri
energetico.
A livello energetico, esempio chiaro, e questa non è una marchetta a nostro favore, ma è un'analisi. Andate a vedere su Sole 24 Ore, questo è l'analisi di 2 mesi fa, non
certo.
È che prima dell'estate, e purtroppo tristemente così. Cioè, l'italiano medio compra casa più grande e di una classe energetica molto più bassa rispetto a scegliere una casa più piccola ma più efficiente, ed è per quello che ci troviamo allo stato in cui siamo.
Esatto.
Ci troviamo questi casermoni, da una parte ci troviamo delle ville, ieri ero da un cliente, ha una villa nel Biellese, un posto bellissimo, tutto fiorito, finché vuoi, però sono in due in una casa da 310 metri quadri.
Eccessivo.
Con 2000 metri quadri di giardino, perché i figli sono all'estero, è una canonica situazione, sono rimasti lui e la sorella, la moglie sfortunatamente è mancata, e uno per piano. E non possono venderla perché ha un costo troppo basso, è annessa al terreno, ed è una casa che è in classe, si può dire classe merda, classe merda, perché è stata fatta nel 58, i serramenti sono quelli che sono, è inclassificabile di fatto quella casa, non ha un valore, di fatto è un buco termico, quindi non è vendibile, non vale niente, quindi lui ci ha chiamato per andarla a efficientare. Adesso siamo in pista con tutte le trafile bancarie per poter andare a fare degli interventi che vanno sfortunatamente dall'insufflaggio alla pompa di calore al fotovoltaico, cioè i canonici interventi,
sistema ibrido.
E quello è uno degli N clienti che ci interfacciano e che tu cerchi di aiutare con l'ebook, insomma.
Esatto.
In modo preventivo, prima ancora che si vada
a prima di fare il danno.
Prima di fare il danno.
L'ho scritto anche nelle book, prevenire è meglio che curare.
Ah, quindi vai giù diretto, sì, insomma.
Per di più quando la guida, quando la cura è gratis, ancora maggior ragione.
Eh sì, sì, certo che la cura è gratis, perché basta leggere le cose intelligenti prima e uno magari un minimo di infarinatura tiene presente per la scelta. Perché spesso e volentieri ci si mette in mano degli agenti immobiliari, io non niente contro gli agenti immobiliari, anzi ne frequento anche parecchi, però loro fanno il loro lavoro, cioè loro ti devono vendere l'immobile che hanno in lista, non ti devono vendere l'immobile che ti fa spendere meno, perché spesso e volentieri non sai neanche da che parte iniziare.
Tra l'altro ci sarà un punto, adesso non ricordo a memoria quale, ci sarà un punto in cui spiegherò brevemente come scegliere la giusta agenzia immobiliare.
Molto interessante, bello.
No, è una guida interessante. Se seguita punto per punto, passo a passo, può aiutare veramente persone alle prime armi o comunque persone che non sono imprenditori, che non comprano né vendono case,
o che non hanno tempo per aggiornarsi, perché poi già solo, noi lo sappiamo benissimo, già solo l'aggiornamento in un campo incasinatissimo come questo porta via giornate intere,
un mare di tempo.
Su internet si trova di tutto e di più, si trova i pro e i contro, ma molto molto nebulosi, e non si capisce bene effettivamente quale sia la giusta posizione da tenere. La giusta posizione da tenere è quella con un occhio di riguardo al costo, che per l'italiano medio aumenta quasi del 10% all'anno, mediamente. È la triste verità dell'Italia, insomma, noi abbiamo un'energia non decrescente ma crescente. Spesso l'investimento iniziale, che è un esborso di denaro, è improntato alla metratura della casa e non all'efficienza della casa, soprattutto per quanto riguarda i palazzi. Palazzi è una roba devastante. Torniamo a noi, qual è il terzo punto?
Terzo punto, una volta che il professionista ha depositato le sue pratiche, abbiamo avuto l'ok da parte del comune o dall'ente, perché poi bisogna anche verificare che non ci siano, adesso stiamo semplificando tutto, ma bisogna anche verificare che non ci siano dei vincoli, come per esempio il vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, perché in questo caso, prima ancora di chiedere il permesso al comune per fare un determinato tipo di intervento, bisogna prima avere il permesso dall'ente preposto,
certo,
che potrebbe essere la sovrintendenza piuttosto che la regione, la provincia.
Perché noi abbiamo purtroppo un parco edilizio che non solo è un buco termico, ma è anche molto, molto, forse troppo vincolato.
Esatto.
Vincolo ambientale, vincolo paesaggistico,
idrogeologico, sismico, storico. Addirittura in alcuni comuni c'è il vincolo di colore in alcune zone, quindi tu puoi tinteggiare casa solo in un determinato, con un determinato tipo di colore.
Sai, l'estetica ci può stare, sì, ci può stare. A me non è mai piaciuto il limite ambientale, una via sì, una via no. Ci sono dei paesi in cui c'è il vincolo in una via, la via vicina non c'è più, la via dopo c'è, due vie dopo non c'è. Fondamentalmente è un discorso a scacchiera. E io quello non lo concepisco.
Mi è capitato per assurdo che un edificio, un condominio di 6 alloggi, 8 alloggi, rientrasse nel vincolo paesaggistico per un pezzo di casa solo. E neanche il comune sapeva dirci se...
Non sa neanche loro perché c'è il vincolo. Poi... In Italia purtroppo è veramente a macchia di leopardo. Peccato che il leopardo non ha due colori, ma ne ha 100.000, insomma. Quindi la prima cosa da fare, e parlo per voi tecnici, è andare in comune a chiedere quali sono i vincoli su quell'immobile, prima di fare qualsiasi altra cosa.
E bisogna accertarsi di persona, perché può succedere, anche a me personalmente non è successo, ma conosco colleghi a cui è successo, in cui gli è stato detto che la casa avesse un vincolo, è stata predisposta tutta la pratica per quel determinato tipo di vincolo, poi si scopre che la casa non era vincolata. Conviene sempre accertarsi di persona con il tecnico, con chi di dovere, col proprietario. Il proprietario lo saprà bene se la casa è vincolata, a volte no, ma a volte sì. Se non lo sa, ci si informa direttamente.
Un salto in comune bisogna sempre farlo.
Sì, sì. Soprattutto per opere di una certa entità.
Certo. Terzo punto?
Terzo punto, la pratica è pronta. Il progetto è pronto, si possono iniziare i lavori. Ovviamente, fra il primo, il secondo e il terzo punto, bisogna aver scelto l'impresa, aver scelto il progettista, il direttore dei lavori, la banca se si ha bisogno di un mutuo.
La banca ovviamente è fondamentale.
Tutti questi accorgimenti devono essere fatti fra il primo, il secondo e il terzo punto, ovviamente. Una volta che si è scelto il progettista, il direttore dei lavori, la banca ha rilasciato il mutuo, si deposita il progetto, si possono iniziare i lavori appena scelta l'impresa, e una volta che si iniziano i lavori non resta che attendere la fine per vedere la casa sistemata come si vuole.
C'era però la chiusura anche dei lavori.
C'è la chiusura dei lavori, fondamentale. Bisogna chiudere i lavori, si hanno 5 anni di tempo. Oltre a chiudere i lavori, bisogna anche fare le variazioni catastali, quindi fare le modifiche al catasto.
Perché deve essere aggiornato.
Deve essere aggiornato, deve essere aggiornata anche la rendita. E anche nelle pratiche in cui la rendita catastale non subisce modificazioni, bisogna fare la comunicazione in comune in cui le opere non vanno a modificare la rendita catastale. Questo perché, siccome sulla rendita catastale vengono poi calcolate le tasse sulla casa, come ad esempio l'IMU, deve sempre essere aggiornata.
IMU, TARI, TASI.
IMU, TARI, TASI, sì sì.
Tutti questi sigle, non abbiamo più sigle praticamente.
No, finite. Finite tutto. Dobbiamo mettere un nuovo alfabeto.
Senti un po', Andrea, ma perché la gente dovrebbe rivolgersi a te?
Perché io sono il meccanico della tua casa.
Cioè, è l'officina della casa?
Sì.
Della mia spero di no, perché no. Non ho più voglia di me.
No,
spiega un po', perché in realtà te lo chiedo perché uno degli articoli che ho visto, che sono girati su Facebook, è scritto: il payoff del tuo nome è il meccanico della tua casa. Spiega un po' a chi ci segue che cosa intendi, insomma. L'hai scritto nell'articolo, però lo diciamo anche nel podcast.
Sì, io sono un professionista abilitato, seguo le persone lungo tutte le fasi, dalla progettazione alla fase esecutiva dei lavori, per il deposito delle pratiche burocratiche, dei disegni, di tutto quello che vogliamo, e inoltre aiuto le persone a prendere le decisioni migliori, sia per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia che per quanto riguarda l'efficientamento energetico. Cerco di unire le due cose, quindi seguo la persona sì per depositare la SCIA, la DIA, il permesso di costruire, ma do anche i consigli giusti per far sì che loro facciano la scelta giusta, la scelta migliore.
Le prendi per mano?
Insomma. Esatto, le accompagno.
Le accompagni senza prendere per mano, allora? Che no. È una cosa un po' diversa.
Esatto.
Nell'articolo di cos'è che parli poi?
Nell'articolo quale?
Quello della macchina incerottata. Mi è piaciuta molto quell'immagine, molto bella.
In quell'articolo si parla della manutenzione della casa, quindi che una casa ha bisogno di essere
manutenuta,
sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di cui ha bisogno qualsiasi casa, sia per quanto riguarda quegli interventi che non sono obbligatori, non devono essere fatti per forza, ma aiutano a far risparmiare parecchi soldi alle famiglie.
Da cui i tre punti
da cui,
con cui abbiamo iniziato il podcast.
Esatto.
Sono solo tre o te ne avevo in mente qualcuno nel frattempo?
No, ci sono altri punti. Abbiamo parlato della prima fase, che è la fase di progettazione, che è fondamentale, importante,
certo,
seguirla in modo dettagliato. Poi c'è la seconda fase, di cui se ne occupa principalmente il professionista, in cui si redigono le pratiche, si depositano, si chiedono i permessi, le autorizzazioni, eccetera, eccetera. La terza fase, che è quella dell'esecuzione dei lavori. Poi c'è la quarta fase, che è la fase di chiusura dei lavori, sostanzialmente, che poi il tempo che varia dalla fase di progettazione alla fase finale varia in base al tipo di intervento che si deve andare a fare. Quindi quarta fase, chiusura dei lavori, variazioni catastali per quanto riguarda la rendita catastale, variazione della mappa, sempre per quanto riguarda il catasto, tutte le variazioni che devono essere fatte con la chiusura dei lavori. E infine ogni cliente...
Questa è una cosa importante, è forse la cosa più importante.
Sì, è una cosa molto importante, che ogni cliente deve richiedere al proprio professionista copia di tutti i documenti che sono stati depositati in comune, quindi tutti i documenti che hanno il timbro del comune, devono avere proprio il timbro.
Di tutta la trafila, dall'inizio alla fine, il cliente deve avere la sua,
esatto,
cartellina con tutto dentro.
Esatto.
Perché succede che spesso e volentieri che noi anche una semplice piantina non la troviamo. Che
esatto.
Ne so, andiamo a interfacciare un cliente per un fotovoltaico, non ha una piantina catastale aggiornata.
Esatto.
Ce la ferma quando ha comprato la casa. Ecco, e in casa da 30 anni ha fatto 3 ristrutturazioni
e non ha niente.
E non ha nulla in mano.
Ed è molto importante, perché innanzitutto il comune può rischiare di perdere i documenti, poi magari richiederteli, e tu devi dimostrare al comune che in realtà quei documenti li avevi già dati, ma li han persi loro.
Perché è sempre a carico del cliente
dimostrare,
del padrone,
certo,
di casa, avere i documenti della,
esatto,
propria casa. È un po' come avere la patente oppure la carta d'identità. Di fatto,
sì,
quella cartellina è la carta d'identità energetica, fattiva, di ristrutturazione della propria abitazione.
Perché spesso succede anche che il professionista magari va in pensione e i documenti chissà dove,
esatto,
sono.
Se il professionista sparisce per un motivo o per l'altro,
tu non hai niente e non sai a chi rivolgerti. Quindi
devi rifare
copia.
Tutto da capo.
Esatto. E comunque bisogna ricostruire tutto passo a passo, è un casino. Bisogna avere la copia dei documenti timbrati dal comune in casa, sempre
il più possibile aggiornati,
sì,
e ordinati.
È molto importante. Poi, una volta che il lavoro è concluso, fatte tutte le variazioni, si possono chiudere i lavori anche per quanto riguarda la parte edile, quindi in comune, si fa il fine lavori, si richiede l'agibilità quando deve essere richiesta e la pratica è finita. La ristrutturazione è fatta, i lavori sono finiti, la casa è come la volevi. Ovviamente ci sono tanti punti da vedere in mezzo a questi 4 macro punti, se vogliamo,
certo,
chiamarli. Ci sono tante variabili civili, come ad esempio il piano di sicurezza di cui non abbiamo parlato. Può essere necessario redigere un piano di sicurezza, quindi bisogna cercare un professionista, a meno che il professionista a cui non ti sei rivolto lo faccia. Bisogna cercare un professionista che faccia piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Poi ci può essere bisogno di un altro professionista per le parti strutturali. Cioè, queste sono tutte sfaccettature che si vedono
in base alla tipologia di intervento, insomma, esatto. Chiaro. Tu, ricordiamolo, quali pratiche fai?
Io faccio tutte le pratiche edili, quindi dalla CIL, che sarebbe la pratica più semplice che c'è, ossia certificazione di inizio lavori, alla richiesta del permesso di costruire. In più, ovviamente, ci fossero dei vincoli, mi occupo anche io della richiesta e delle autorizzazioni per avere il permesso di fare determinati interventi anche in zone vincolate. E in più, ancora aggiungiamo, accompagno, come dicevamo prima, il cliente verso le scelte migliori anche in termini di risparmio ed efficientamento energetico.
E lì entro poi in pista io.
E poi entro in pista te.
E Energy Caffeina.
E Energy Caffeina.
O magari Energy Caffeina è il primo passo che il cliente fa per arrivare a noi.
Esatto.
Quindi, esatto. In un modo o nell'altro, ragazzi, chiamateci. Ricordiamo come chiamarci? Sito, il tuo.
andreadellarocca.com.
Il meccanico della tua casa.
Il meccanico della tua casa.
fulvioroda.com, che è il mio. Il podcast, che è Energy Caffeina, che si appoggia al blog di supporto, che è energycaffeina.com. Energy sempre con la Y. Gli italiani l'inglese non lo sanno, quindi lo ricordiamo tutte le volte. Andrea, possiamo chiuderla qui?
Possiamo chiuderla qui.
Ne facciamo un altro?
Sì, ne faremo tanti altri.
Ne faremo tanti altri, tanti articoli, tanti podcast e tanti interventi. Ciao Andy, alla prossima.
Ciao Fulvio, alla prossima.
Sigla!